Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura venerdì 9 novembre 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa, una rassegna stampa piuttosto ricca di segnalazioni e di suggestioni, e iniziamo con un articolo che oggettivamente e sinceramente a me ha fatto fatica leggere, non tanto per come è scritto deliziosamente, quanto perché è purtroppo un coacervo di tutta una serie di luoghi comuni e di opinioni prese dalla schiuma del fenomeno internet cui siamo stati abituati noi, che bene o male cerchiamo di controllare, di analizzare quello che viene scritto sulle tecnologie, sul web, sui nuovi media, nei quotidiani che abbiamo dovuto leggere più volte. In questo caso si parla di YouTube, si parla di quella parte di rete che poi va a finire in modo spesso pretestuoso, come è stato il caso degli ultimi avvenimenti tragici, dalla morte della studentessa americana a Perugia e dal relativo blog di due degli indiziati dell'omicidio, alla strage in Finlandia preannunciata in un video su YouTube. Insomma, due casi in cui la rete è entrata appunto orribili casi di cronaca nera e che è stata usata un po' pretestuosamente, appunto, per usare un eufemismo. Su questo Gabriele Romagnoli ne scrive un articolo che, appunto, come detto, un po' una summa di tutta una serie di semplificazioni di quello che è un fenomeno che ha ben altro che non la pura solitudine, anzi la SEM, come scrive Gabriele Romagnoli, ovvero un acronimo che comprende solitudine, esibizionismo e mercato, e sono queste, secondo lui, le ragioni che spingono un numero crescente di persone verso questo altrove. L'altrove è ovviamente internet. Stiamo parlando, appunto, delle tre componenti che scrive Gabriele Romagnoli che esistono da tempo ma nell'universo parallelo della rete si coalizzano, e parte dal blog dicendo che è la versione contemporanea del diario. Il diario è inevitabilmente solitudine, lo si scrive in prima persona in una stanza chiusa, soli contro il mondo, confessando, analizzando per abitudine adolescenziale, suggerimento del terapista, ossessione di documentare almeno a se stessi. E quindi, se questo è il blog, e allora evidentemente, se questo è il diario, allora evidentemente il blog è una sorta di versione tecnologicamente evoluta di quella solitudine, che diventa però anche esibizionista, quindi una sorta di ossimoro messo uno accanto all'altro, una solitudine esibizionista. Poi altre cose, per esempio il blog sta a YouTube come la carta stampata alla televisione. Uno, quel che scrive sul blog può anche essere inventato, quel che mette su YouTube è filmato, documentato, nessuno può negarlo. Il mondo parallelo abbatte la solitudine, crea rapporti altrimenti impossibili. Insomma, sto facendo un po', sto saltando di palo in frasca nell'articolo di Gabriele Romagnoli, forse non con un'operazione del tutto corretta, ma sa di fatto che, ahimè, per un giornalista che peraltro adoro, la sua analisi del mondo del web sembra un'analisi davvero, davvero, appunto, schiumosa in tutti i sensi che possiamo dare a questo aggettivo, soprattutto per quanto mi riguarda la schiuma del fenomeno, quella più visibile, quella evidentemente più riconoscibile, ma non per questo quella migliore. Poi, come al solito, chi vive alcuni fenomeni dal di dentro è più lesto e anche attento a trovare quelle che sono le dissonanze nel modo di raccontarlo, è inevitabile. Lo appoggia questa riflessione in apertura di R2, l'inserto d'approfondimento della Repubblica. Per esempio, è segnalato anche più volte in rete nel boxino di approfondimento, si parla del web 2.0 che è nato nel 2004, che è un sistema open source, e ovviamente non ho bisogno di confutare questa affermazione bizzarra. E appoggia, appunto, l'articolo, la riflessione di Romagnoli una intervista di Mario Calabresi con Sri Srinivasan, che vive in mezzo ai blog, ai siti internet, agli studenti, il punto di riferimento alla Columbia University su queste cose, insegnante di nuovi media, che dice: è facile dare la colpa alle tecnologie che ci circondano, io penso che possano amplificare i fenomeni ma non incoraggiarli. Non è internet la ragione per cui le persone perdono la testa e sparano. In passato si dava la colpa ai videogiochi, poi ai cellulari, e appunto cita altri casi in cui ovviamente internet non c'entrava niente, ma non è nemmeno questo il punto. Forse Rodotà ci vuole per ragionare in modo laico, sereno, sulle nuove tecnologie, e devo dire che in questo lui è stato anche un precursore di un approccio laico e possibilista, anche pragmatico, giustamente pragmatico alla rete, e appunto addirittura l'approccio è ottimista e non una demonizzazione, quanto invece la possibilità che la rete possa evitare le stragi, possa aiutare ad evitare le stragi, possa aiutare ad evitare fenomeni di devianza, e invece sempre solo di parlare di emulazione, di desiderio emulativo, oppure peggio di questa solitudine esibizionista di cui parla Romagnoli, appunto in questo coacervo di luoghi comuni. E appunto, proprio per parlare di un altro di quei casi di cronaca in cui inevitabilmente la internet è andata a finire sul banco degli imputati, spesso dimenticando, come ci ricordava Rodotà, che proprio grazie ad internet spesso è stato possibile non solo trovare gli esecutori di eventuali reati, o comunque in questo caso stiamo parlando di bullismo, quindi seppure non reati, azioni contrari alla convivere civile, ma soprattutto è stato anche un attivatore di discussione molto importante, che ha portato all'emergenza di un fenomeno dimenticato. Monica Vignale parla di internet cattiva maestra, appunto ci si riferisce solo parzialmente, diciamo, al fenomeno del bullismo, ma al rapporto tra scuola e nuove tecnologie è in realtà da un bel po' che ci si riflette, soprattutto per quanto riguarda dal punto di vista didattico la possibilità di utilizzare internet come un serbatoio di tesine già pronte, dispense, commenti, eccetera, eccetera, che si trovano online e pronti all'uso. Ma appunto, come dicevamo, come abbiamo appena detto e come abbiamo altre volte detto in passato riguardo a questo argomento, e come probabilmente è possibile dire anche rispetto al topic di Romagnoli, internet, se da una parte è il virus, inevitabilmente, come qualsiasi opportunità comunicativa che si offre, ha le sue controindicazioni, specie con aperture democratiche e ampie come la grande rete, ma allo stesso tempo è anche l'antivirus di alcuni comportamenti, o comunque l'antidoto al veleno che può inoculare. E allora, se internet, per esempio nel caso del bullismo, ha fatto sì che alcuni lo usassero come luogo in cui far vedere i loro deprecabili atti di bullismo, è stato anche il modo attraverso cui, uno, si sono trovati i colpevoli nei casi più gravi, e due, è stato possibile che un tema così centrale per lo sviluppo della scuola e della società in cui viviamo sia venuto alla luce compiutamente. Ma passiamo ad altro, abbandonando queste riflessioni sulla natura di internet, sull'impatto sulla società, ma in realtà rimaniamo anche a quanto le nuove tecnologie possono fare per cambiare anche il nostro modo di approcciarci alle cose. Stiamo parlando della possibilità di interagire direttamente con gli oggetti digitali senza mouse, tastiera, altri device che ci permettano controllare gli oggetti, apparecchi elettronici. Stiamo parlando appunto di touchscreen e simili, la possibilità appunto di interagire direttamente tramite il tocco con interfacce pensate appositamente per reagire a questo tipo di comando. Enrico Pedemonte sull'Espresso parla con un titolo: chi non tocca è perduta, parla appunto di una tendenza esplosa con l'iPhone, ma in realtà già da prima esisteva il touchscreen, e che comunque ha contagiato computer e palmari, soprattutto nella idea di creare, di definire degli oggetti elettronici che fossero più user friendly, ancora più user friendly, che quindi si potessero trovare delle interfacce migliori, più efficaci per interagire con gli oggetti elettronici. Le interfacce saranno sempre più invisibili e somiglieranno a quelle usate nel film Minority Report, invisibili nel senso che non sono concretamente presenti, ma si può interagire direttamente con gli oggetti digitali. Abbiamo parlato quando è stata presentata, ancora in versione non al dettaglio si direbbe, le Surface di Microsoft, questo tavolo digitale touchscreen che permette tutta una serie di mirabolie, se così si dice, e appunto su questo è una chiara tendenza che probabilmente porterà ad un computing molto diffuso, un everywhere computing, che porterà anche a una definizione, appunto, come abbiamo detto, di nuove interfacce. E appunto per novità chiudiamo con Alessandro Longo che parla di Bubblegum. Più volte abbiamo parlato di questi cambiamenti della televisione, diciamo del mondo allargato della TV, del video, anche quindi internet, anche in questo caso la web TV come quella di Bubblegum, la TV di Scaglia, un altro competitor partito qualche settimana prima giusto degli inventori di Skype e Kazaa, e in questo caso esce dalla beta e partirà in via definitiva nel 2008, in aprile 2008, con 50.000 ore di video gratuito, e entro la fine di novembre 2007, dice Silvio Scaglia, ci sarà una versione prefinale di Bubblegum, e un obiettivo è raggiungere 20-30 milioni di utenti al mondo entro 3 anni. La logica è la pubblicità, ed ovviamente bisogna far numeri per rendere appetibile una visione, una idea di TV che passa dal web, che si basa su una logica peer-to-peer e su un on-demand, quindi di fatto guardi quello che vuoi, ma con alcune logiche social. E per quanto riguarda Bubblegum, anche della possibilità di contribuire da parte di chi guarda la TV. Bene, questa è l'ultima segnalazione, siamo andati un po' lunghi, io vi auguro una giornata e un weekend poco esibizionista e senza solitudine, e l'appuntamento è a lunedì.